www.storiedijo.it e la storia continua. I Nephilim, il popolo dei razzi fiammeggianti. Come dimostrano i testi sumerici e accadici, i popoli dell'antico Medio Oriente erano certi che gli dei del cielo e della terra potessero alzarsi dalla terra e salire al cielo, come pure vagare nei cieli a loro piacimento. La dea Inanna, ad esempio, viaggiava da una parte all'altra del cielo, coprendo enormi distanze, ed era un'impresa possibile solo volando. E in un'altra occasione è la dea stessa a parlare del suo volo. In un testo che intitolò Una liturgia classica di Innini, la dea si lamenta di essere stata espulsa dalla sua città. Obbedendo a un ordine del dio Enlil, un suo emissario, che mi portò la parola del cielo, entrò nella sala del trono. Mi mise addosso le sue mani sporche e dopo altre umiliazioni dal mio tempio mi costrinsero a volare via. Una regina come me, dalla mia città, come un uccello, mi fecero prendere il volo. La capacità di volare di Inanna, come di tutti i principali dei, veniva spesso rappresentata nelle raffigurazioni artistiche, che per il resto erano sempre antropomorfe, con delle ali. Le ali, come si può vedere da numerose raffigurazioni, non facevano parte del corpo, ma non erano dunque ali naturali, ma piuttosto un'aggiunta decorativa all'abito del dio. Inanna Ishtar, i cui lunghi viaggi sono ricordati da molti testi antichi, faceva la spola tra il suo iniziale dominio di Aratta e la tanto desiderata dimora di Uruk. Andò dal dio Enki nella città di Eridu e dal dio Enlil a Nippur e si recò a far visita al suo fratello Utu nella sua sede di Sippar. Ma il suo viaggio più famoso fu quello che compì negli inferi, regno di sua sorella e la dea Ereshkigal. Questo viaggio costituì il tema non soltanto di racconti epici, ma anche di raffigurazioni artistiche sui sigilli cilindrici che mostrano la dea munita di ali per sottolineare il fatto che in volo era andata da Sumer agli inferi. I testi che raccontano questo viaggio pericoloso ci dicono che prima di prendere il volo, Inanna si mise addosso 7 oggetti che dovette via via abbandonare passando attraverso le 7 porte che conducevano alla dimora di sua sorella. 7 oggetti simili vengono anche citati in altri testi relativi ai viaggi celesti di Inanna. Il primo, la Shugarra, si mise sulla testa. 2. Pendenti misuratori alle orecchie. 3. Catene di piccole pietre blu attorno al collo. 4. Le pietre gemelle alle spalle. 5. Un cilindro d'oro nelle mani. 6. Le cinghie che le stringevano il petto. 7. La veste pala avvolta attorno al corpo. Anche se nessuno è riuscito ancora a spiegare la natura e il significato di questi 7 oggetti, siamo certi che la risposta è già a portata di mano. Durante la campagna di scavi che dal 1903 al 1914 interessò l'area di Assur, la capitale Assira, Walter Andrae e i suoi colleghi portarono alla luce nel tempio di Ishtar una statua della dea che, sebbene alquanto danneggiata, mostrava diversi marchingegni attaccati al petto e alla schiena. Nel 1934 un'altra squadra di archeologi impegnata a Mari si imbatté in una statua analoga, e questa volta intatta, sepolta sottoterra. Essa rappresentava una bella donna a grandezza naturale, con in testa un copricapo adorno con un paio di corna, chiaro segno che si trattava di una dea. Pur avendo circa 4.000 anni, quella statua era talmente somigliante a un essere umano da sembrare quasi viva, tanto che in una fotografia si riusciva a stento a distinguerla dalle persone che le stavano intorno. Gli archeologi la chiamarono la dea con un vaso, perché teneva in mano un oggetto cilindrico. A differenza delle incisioni e dei basso rilievi, questo tipo di rappresentazione della dea tridimensionale e a grandezza naturale rivela interessanti particolari di abbigliamento. In testa, Inanna non indossa un elegante cappellino, ma uno speciale elmetto dal quale sporgono due oggetti calcati sulle orecchie, che ricordano le cuffie di un pilota. Attorno al collo e al petto compare una collana fatta di piccole pietre, probabilmente preziosi, mentre le mani reggono un oggetto cilindrico che sembrava troppo spesso e pesante per essere un vaso di acqua. Sopra la blusa, di tessuto trasparente, il torace della dea è attraversato da due cinghie parallele che si uniscono dietro e reggono dietro il collo una strana scatola di forma rettangolare, strettamente legata all'elmetto per mezzo di un laccio orizzontale. La scatola doveva contenere qualcosa di molto pesante, perché sulle spalle della dea vi sono due grandi spalline con funzione di sostegno. Ad accrescere ulteriormente il peso della scatola vi è anche un tubo legato alla base da un morsetto circolare. L'insieme di questi strumenti, perché di questo senza dubbio si tratta, viene tenuto fermo da due serie di cinghie che attraversano la schiena e il torace della statua. www.redijo.it e la storia continua.